Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Sergio Dubaldi per questa rassegna stampa online. Oggi è martedì 9 luglio e si prospettano giornate calde, ma è quel caldo classico estivo dove le temperature supereranno i 30 gradi, anche 35 in alcune località. Poi vi diranno che quella temperatura percepita per via del grado di umidità è di 80 gradi, per cui state attenti perché vi fanno al girarrosto, pronti per essere cucinati e serviti a tavola. Ma in realtà non succede nulla di questo, abbiamo la possibilità di consumare un po' più di CO2 accendendo i nostri impianti di condizionamento, se non ce l'abbiamo accendendo il ventilatore che con 10 euro ce lo possiamo acquistare, facendoci una doccia in più. E non date retta a quelli che vi dicono che le docce non vanno fatte se non una volta a settimana, così almeno risparmiamo l'acqua. Ne consumo talmente tanta d'acqua, la disperdo talmente tanta d'acqua nel sottosuolo, la disperdo anche quell'acqua che scende dal cielo e che non la raccolgono, che la lasciano per andare via, farla andare nel sottosuolo, perché non hanno invasi, non hanno cisterne, non hanno il modo di poter raccogliere quest'acqua e quindi renderla poi utilizzabile nel momento del bisogno, perché sono dei poracci che ci raccontano un sacco di storie e poi magari agiscono in maniera contraria a quella che è la loro preoccupazione maggiore. Sono un po' quei politici che vi dicono che dovete essere cittadini virtuosi, risparmiare CO2, però loro viaggiano in aereo, viaggiano con le grosse macchine di grossa cilindrata e magari no, sono i maggiori consumatori, anzi più che consumatori, produttori di CO2, e però la colpa la fanno ricadere su di voi cittadini. E non dovete caderci in questa trappola, mandateli in quel paese a questa gente qui va mandata direttamente in quel paese. Allora vediamo subito dal sito di Radio R che cosa ci dice. Ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione della nuova giunta, una conferenza stampa contenuta anche nei tempi, nessuno lì si è dilungato a presentare il programma di questi prossimi 5 anni. Hanno detto semplicemente i 5 assessori, Bartomeoli, Ettore Pelati, Sabrina Bertini, Emanuela Pergolesi e Maurizio Paoletti, oltre che naturalmente il sindaco Emanuele Beba, alcune cose che potrebbero essere realizzate nell'immediato senza incidere molto nelle casse dello Stato. Ad esempio si è detto che la ZTL, questo elemento importante, rimarrà soltanto alle 20, alle 2 di notte, vengono spazzate via tutte quelle altre cretinate che ci avevano rovinato la vita nel corso degli ultimi anni, con le ZTL che cambiavano a secondo dei varchi in cui tu entravi in città, dalle 13 alle 15, dalle 15 alle 20, dalle 20 alle 21:15 e così via discorrendo. Ora sto esagerando, ma la situazione era quella. Ve lo ricordate? No, dico, spero che ve la ricordiate. Poi c'è in animo di cambiare anche la viabilità. È stato specificato che è una grande stupidaggine messa, buttata lì senza nessun motivo, perché nessuno ha mai parlato di un parcheggio in Piazza Leopardi e quindi non si fa, come giustamente dice, è nelle cose in sé, perché è difficile pensare di fare un parcheggio in Piazza Leopardi. Semmai dobbiamo pensare a come recuperare la gestione dei parcheggi del centro città e delle vie della circonvallazione, del centro storico, quei parcheggi a pagamento blu. Quindi recuperarli significa toglierli all'attuale gestione privata, magari costerà qualche cosa all'amministrazione, ma considerando tutte le spese folli che sono state fatte in questi ultimi anni, dalla realizzazione di un centro città che non è servito a nulla se non a smantellare un campo sportivo, alla adeguamento per disputare le partite in Serie C di un campo sportivo, e oggi la Lega Nadese milita in Serie D. Ecco, tutte queste spese folli che, se bene indirizzate, avrebbero bene magari riorganizzate e razionalizzate, avrebbero forse comportato il fatto che questa società SISE, che gestisce parcheggi da un pezzo, se ne sarebbe andata a casa propria. E vabbè, che vedevo di questo è quanto. Poi Maurizio Boletti invece ha detto una cosa abbastanza importante, ha detto cioè che bisogna far sì che, perché lui ha la delega anche alla sanità, far rifunzionare la farmacia ospedaliera, magari attraverso un'apertura anche settimanale, anche di un paio d'ore, e questo è un servizio che può essere fatto, impedendo alla gente di andare a Civitanova, anche perché non ci sono mezzi pubblici che possono agevolare questo percorso. Poi ha parlato di un potenziamento del punto di primo intervento e ha parlato quindi di una attenzione particolare sui servizi ospedalieri, pur sapendo, essendo consapevole appunto, che la gestione della sanità è di competenza regionale, ma il comune può svolgere un ruolo importante, quello che non è stato svolto negli anni passati. Ettore Bellardi ha soprattutto ribadito due fatti, ha detto lui naturalmente la cultura, per carità, massima attenzione, e poi ha detto ma il mio pallino è quello di portare un corso universitario in collaborazione con l'università e il rettore di Macerata, a Recanati, e cercherà di realizzare questo suo sogno, questo suo obiettivo. Poi ha detto, parliamoci chiaramente, Recanati è stata troppo per lungo tempo vittima di una cappa culturale, ideologica, di sinistra, che noi dobbiamo smantellare, sradicare, estirpare, nel senso cioè dobbiamo riaffermare la nostra cultura liberale, di destra, e quindi togliere questa egemonia culturale che ha pervaso un po' tutte le istituzioni cittadine. Neo assessore la Pergolesi punta molto sulle politiche sociali e quindi sul disagio dei cittadini e delle fasce più deboli della città. E una cosa ha detto molto giusta Labertini, che sta nel settore appunto urbanistica ed altro, ha detto se noi dobbiamo fare degli investimenti, che questi siano produttivi, possono essere investimenti e basta, giusto perché dobbiamo tagliare un nastro, ma dobbiamo far sì che questi siano utili per la città. E così altro. Il sindaco ha ribadito due cose che forse fa storcere magari la bocca all'elettorato, no? Perché la destra è sempre un pochettino cogliona da questo punto di vista, però lui ci tiene a questo. Cioè, quando vince la sinistra fa l'assopia tutto, perché siamo più bravi e voi non siete niente. Vince la destra, e Pepa dice noi daremo la presidenza di una commissione di peso, magari forse lavori pubblici, urbanistica del comune, ed è di peso, e eleggeremo su indicazione delle minoranze un componente che andrà all'interno del nuovo CDA dell'IRCER. Una raccomandazione, tirate via a nominare il nuovo CDA degli IRCER e il nuovo quindi presidente, perché lì pure deve entrare aria fresca, come entrata nel comune anche gli IRCER ha bisogno di aria fresca, basta con questa gestione chiusa, sbarrata, quasi un bunker diventato, invece la casa di riposo deve essere una casa aperta alla città. Alla città e via, spazzate via tutti quei progetti del 5 Stelle per anziani in campagna, che sono delle stronzate enormi, che vanno contro proprio la logica di un rapporto più diretto fra anziani e popolazione. E sì, perché questo era uno dei progetti, ad esempio, di Fiordomo e della sua coalizione Progetto Civico. Spazzate via tutte queste minchiate. Andiamo adesso un attimo a Montefano, perché ho letto una cosa, ecco qua, Montefano, una cosa che mi ha veramente in un certo momento quasi sconvolto. Infatti venerdì scorso alle 19.30 si è tenuta la cerimonia di benedizione della nuova croce. Questo leggo testualmente da un comunicato che è stato redatto dalla giunta di sinistra della Barbieri, o comunque civica della Barbieri, non vogliamo forzare il colore politico di questa amministrazione. Comunque è un'amministrazione che ha vinto sul centrodestra, quindi pensiamo che sia una giunta di centrosinistra. Vabbè. Allora, dice, la cerimonia di benedizione della nuova croce in via Don Menzoni. Questa croce, che per decenni ha discretamente protetto e benedetto una delle principali vie d'ingresso al nostro paese, necessitava di essere sostituita a causa del deterioramento del legno. Ecco, questo passaggio a me mi ha incuriosito molto. Ma come? Una giunta di sinistra che si presenta magari come giunta laica dice che questa croce ha discretamente protetto e benedetto. Protetto e benedetto una delle principali vie d'ingresso. Quindi, se questa principale via d'ingresso è stata benedetta e protetta, chissà da che cosa, forse da quale evento funesto, eventualmente da quali eventi funesti, la si deve alla croce. Quindi questi sono più religiosi, fra poco ci faranno lì magari un pellegrinaggio come la donna che piange, no? La Madonna che piange, la statua di Pio che si muove, ecco, che qualcuno vede che si muove, ecco, e quindi ne faranno una specie di santuario di questa via, dove ci sarà un pellegrinaggio di milioni di pellegrini, appunto, perché questa croce protegge e benedice. Dice, grazie alla generosità degli abitanti del quartiere guidati dall'Onello Cesari è stata possibile installare una nuova croce destinata a durare per molti anni. La costruzione è stata realizzata da Sauro Giaconi e rifinita nello stesso Cesari. Cerimonia di benedizione è stata officiata dal parroco Don Ignazio con una grande partecipazione della comunità locale. La cerimonia hanno preso parte anche il sindaco Angela Barbieri, gli assessori, vabbè, e tutto il resto. Allora, questo è quanto, veramente è abbastanza curioso, ve l'ho letto perché quando l'abbiamo messo nel sito, francamente un moto anche di curiosità e un certo sorriso me l'ha strappato. Il Foto Cineclub di Recanati ieri sera, questa è una mostra a Caldarola, nel centro polivalente Annalena Tonelli. Si potrà ammirare dal 28 luglio l'installazione di Calidarium a cura di Fotocineclub Recanati nell'ambito di Appennino Foto Festival Luce della Rinascita, arrivata la sua quinta edizione dedicata in particolare a Lorenzo Lambertucci. Va bene, questo è avvenuto appunto a Caldarola. Invece a Recanati ieri sera si è inaugurata la mostra fotografica dell'Arte Festival all'interno del Chiosso di Sant'Agostino. Nessuno ha pensato a un fatto che invece andrebbe valutato, cioè per mettere queste foto è stato installato dei pannelli in legno che sono stati infissi al muro con tanto di chiodi e trapani e dei punti luminosi per poter sì che questa mostra potesse essere quindi ammirata anche nelle ore di notte, notturne, serali. E sempre anche questi fissati al muro con chiodi. Ora qualcuno si domanderà, di solito non succede nulla in un ambiente come il Chiosso di Sant'Agostino o in altri ambienti protetti e tutelati dalla sovrintendenza, perché la sovrintendenza non voglia, cioè nel senso che non si muove un chiodo, come si suol dire, se non c'è l'autorizzazione della sovrintendenza. Lì di chiodi ce ne sono stati infissi sul muro diversi, qualche decina, ma la sovrintendenza lo sa? Lo sa che dietro quell'apparente parete in calce o in gesso ci sono degli affreschi sotto? Come si può notare anche da alcuni che erano stati mostrati apertamente, perché appunto il chiostro è pieno di questi affreschi. E poi è un monumento nazionale oppure non lo è? E tu ci metti un pannello di quella sorte lì con tanto di chiodi, ma come ci pensano? Ma come è stato possibile fare questo? Ma chi ha dato l'autorizzazione a questi di fare un'operazione del genere? No, io non voglio essere polemico oltre misura, però a me sembra veramente sia stato fatto una cosa con molta superficialità, veramente con molta superficialità. E poi c'è il comitato pro ospedale che chiede un incontro con l'amministrazione, lo chiederà soprattutto dopo la seduta del consiglio comunale, anche perché, perché hanno visto che uno dei componenti del comitato storici, che è stato sempre presente alle riunioni, che quindi ha dato vita ad ogni iniziativa del comitato, è proprio l'attuale assessore Maurizio Poletti, che, a cui è stata affidata anche la delega della sanità. Non so se è stata affidata con la consapevolezza appunto di questo suo impegno da parte del sindaco, io credo di sì, ma ora il comitato può contare su un punto di riferimento forte all'interno dell'amministrazione, perché un suo componente, un suo diciamo così socio fondatore di questo comitato, ora è anche assessore, quindi molto agevolata l'azione anche e quindi di pressione del comitato nei confronti delle istituzioni locali, ma anche regionali soprattutto, che sono quelle che contano nelle decisioni sulla sanità. E ci abbiamo avuto anche un torneo di boccia a Recanati, del solito circolo di Villa Teresa, culturale di Villa Teresa, che si è concluso da poco, precisamente il lunedì, il 1 luglio, la coppia composta da Roberto Costa e Gianni Coppari ha vinto il primo premio. E poi la seconda classificata è la coppia composta da Daniele Peloni e Simone Bara. Va bene? E questo è quanto volevo. Adesso andiamo di corsa a dare un'occhiata a cronache maceratesi, perché sennò ci siamo occupati di tutto questo tempo, anzi abbiamo proprio completamente sforato. Andiamo a vedere. Allora, fiamme in un suolificio, colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, questo è successo a Monte Granaro. L'SOS è scattato intorno alle 18:30, sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, ma non ci sono danni alle persone. E abbiamo poi a Macerata, crolli durante i lavori, residenti scappati in strada, evacuato un palazzo in via Severini, pezzi di intonaco e muratura sono caduti all'interno degli appartamenti, sull'edificio è in corso la ristrutturazione della facciata, ora ci sono delle verifiche in corso se tutto è stato messo in sicurezza, e questo sarà valutato dagli esperti delle autorità competenti. Tenta il colpo all'eremo di San Cataldo, è stato arrestato un pensionato, qui siamo a De Sanatoia, l'uomo 55 anni è stato scoperto dai carabinieri, ha tentato di nascondersi, è finito in manette per danneggiamento e tentato furto aggravato. Ieri c'è stata la direttissima nei confronti di questo pensionato che ha batteggiato 8 mesi, pena convertita in 2.400 euro di multa. E va bene, poi si parla ancora di questi annegati nel laghetto, l'addio a Giuseppe e Rita, si è svolta ieri mattina l'ispezione cadaverica sui corpi di Giuseppe Paolo Rossi, 92 anni, e di Rita Caporaletti, 84 anni, la coppia morta dopo essere finita con l'auto nel laghetto dell'associazione Wild Fish Azzoni. Il funerale congiunto si svolgerà domani alle 16 nella chiesa di Santa Maria Apparente di Filottrano, perché erano originari di Filottrano, anzi erano proprio, sono gli zii del sindaco Paolo Rossi di Filottrano. Io mi fermo qui, un grazie per l'ascolto e una buona giornata a tutti da parte di Astero Dubaldi. Ciao ciao ciao.